La Contessa di Zurigo. Musiche originali di Gianluigi Carlone. Adattamento e regia Sergio Ferrentino. Prima puntata.
Buongiorno, capitano.
Quando l'avete preso?
Stanotte. Lo abbiamo colto in flagrante con diversi chili di esplosivo. Era vicino alla diga della centrale elettrica.
Voglio incontrare i carabinieri che lo hanno fermato. L'avete interrogato?
Solo generalità. Dopo il vostro messaggio abbiamo atteso.
Per semplificare il tutto ho portato un collega che parla tedesco.
Tedesco?
Sì, perché? Conosce l'italiano?
Lo parla perfettamente. È italiano.
Ah, c'è altro che devo sapere?
Sì, che sarebbe stata una catastrofe.
Entriamo. Lo sai che non hai un futuro. La fucilazione è la tua unica via d'uscita. Ma scommetto che hai figli e una moglie. E forse per loro, solo per loro, devi rispondere alle nostre domande per dare una speranza ai vostri figli. Chi ti ha contattato? Chi sono i tuoi complici? Come ti sei procurato tutto quell'esplosivo? Se la centrale fosse saltata avresti fatto una strage. Ora te lo chiedo per l'ultima volta, chi ti ha contattato? Capitano, è vostro. Noi abbiamo finito. Se riuscite a farlo parlare prima di fucilarlo, avvisateci e spedite tutto.
Ryan!
Hai detto qualcosa? Non ho sentito bene.
Herbert Breyer.
Chi è Herbert Breyer?
Quello che mi ha pagato. Il capo della sezione sabotaggio della Marina Imperiale Austriaca.
Non l'ho mai sentito.
Perché ha molti nomi. Forse avete sentito parlare di Rudolf Meyer.
Quanto ti hanno promesso?
La diga era un obiettivo facile. Non era controllata.
Ho chiesto quanto?
Solo 100.000.
Solo 100.000. Vuoi dire che sono disposti a pagare di più?
Molto. Molto di più.
Possibile laureati che gli austriaci dall'inizio della guerra abbiano messo in atto una tale organizzazione in sì breve tempo?
A mio giudizio, ammiraglio, la faccenda è stata ideata e attuata molto prima dello scoppio delle ostilità.
Ma allora eravamo in buoni rapporti con Vienna.
Ammiraglio, l'Evidence Bureau non ha mai tenuto conto di amici o nemici. Gli amici di oggi possono sempre diventare i nemici di domani, quindi meglio tenere sotto sorveglianza anche loro.
Purtroppo lo so. Comunque, non le dovrebbe essere difficile scoprire sia i mandanti sia gli esecutori. Basterà controllare tutti gli stranieri.
Non credo sia così facile, ammiraglio. Chi le dice che la rete sia composta solo di elementi stranieri?
Mi rifiuto di credere che un italiano vi sia impegolato. Ma si rende conto, laureati, di quello che dice? Si tratterebbe di tradimento bello e buono.
C'est l'argent qui fait la guerre. Il denaro passa sopra a molte cose.
Bella giornata, signore?
Prego, diceva.
Che oggi è una bella giornata.
Ah, sì, è una bella giornata.
A me piace più il mattino che la sera, signore. Vede, al mattino ci si può scaldare le ossa, mentre di notte, stando nell'erba, i reumatismi prendono campo. Lei soffre di reumatismi, signore?
Perché dovrei soffrire di reumatismi?
No, dicevo così per dire. Le notti qui sono umide, specie se trascorse vicino all'acqua. Ne porti uno anche a me, così terrò compagnia al signor laureati.
Come sa il mio nome, signor...
Rossi. Mi chiami pure Rossi. Tanto i nomi hanno un'importanza relativa. Si possono cambiare così facilmente.
Non ha risposto alla mia domanda, signor Rossi. Come sa il mio nome?
Io so molte cose, signore. È andata male la spedizione di questa notte, vero? Male per il Manetta.
Poveraccio.
Glielo dissi sempre che era un ladro di galline, ma lui ha pensato di far crollare dighe. Chissà chi glielo avrà messo in testa.
Come sa di Manetta? L'ha forse letto su quel giornale?
Sul giornale? Signor Laureati, e quando mai i giornali pubblicano certe notizie?
Senti, amico, mi sa che tu stia cercando rogna. Se è così, ti aiuterò a grattarla alla caserma dei carabinieri.
Ma perché si arrabbia? Io sono venuto da lei come amico.
E allora la smetta e mi dica come ha saputo di Manetta.
Non l'ho visto rientrare stanotte e ho visto mettere due carabinieri a casa sua. Ho sommato 2 più 2 e...
Come faceva a sapere quello che stava accadendo alla diga?
E lei come mai si trovava alla diga?
La lettera anonima. L'ha scritta lei. Perché non si è presentato di persona ai carabinieri? Sarebbe stato molto più semplice.
Ma meno eccitante.
Sta bene, signor Rossi. Lei ama le situazioni eccitanti e sceglie le vie traverse anziché le più semplici. Lei conosceva bene il Manetta?
Non si può mai dire di conoscere bene una persona. La si conosce e basta. Sì, avevo dei rapporti col Manetta.
Rapporti di lavoro? Quindi lei è un ladro o un ricettatore, signor Rossi?
Ma signor Laureati, come è giunto a questa conclusione?
Ma sommando 2 più 2... Le chiedo ancora come sapeva di Manetta.
Questo non glielo dirò, signore. Non vorrà mica che bruci le mie fonti di informazione, no? Potranno sempre essere utili. Vede, signor Laureati, il Manetta da quasi un anno aveva cessato la sua attività.
Quella di ladro?
Ne aveva un'altra?
E di che è vissuto in questo tempo?
La stessa domanda che mi sono posto io. Manetta non aveva risorse. Ho così scoperto che il Manetta si era incontrato più volte, qui a Terni, con uno straniero, uno svizzero, certo Louis Starzak, rappresentante di orologi. Se lo vede lei il Manetta commerciare in orologi svizzeri, io no.
Vada avanti.
Dopo quegli incontri, il Manetta si è recato per 2 volte a Venezia e ha preso entrambe le volte alloggio in Riva degli Schiavoni, presso la pensione Conio.
E che c'è di strano in tutto questo?
Di strano c'è che si è fermato entrambe le volte per una sola notte e che al suo ritorno era pieno di quattrini. Problema. Chi gliel'aveva dati? E perché?
Lei lo ha saputo?
Sì, l'ho scoperto. Sappia solo che al Manetta piaceva il vino e quando beveva parlava più del dovuto. Ecco come sono venuto a sapere del sabotaggio alla diga.
Aveva dei complici in città?
No, che io sappia, tranne forse lo Starzak.
Ha scoperto altro?
Solo che Starzak, quando va a Venezia, e ci va spesso, prende sempre alloggio alla pensione Conio. È tutto, signore.
Perché mi ha raccontato tutto questo, signor Rossi?
Perché lei è la persona più adatta per ascoltare.
Perché ha parlato?
Vede, io vivo ai margini della legge. Sono un uomo di larghe vedute. Mi piace il rischio, ma vede, solo il rischio personale. Si immagina quello che sarebbe successo se Manetta fosse riuscito a far saltare la diga. Per questo ho parlato con lei.
Signor Rossi, che ne direbbe di lavorare con me?
Oh no, signore. Sono contento di aver fatto quello che ho fatto, ma non spinga troppo in là le cose. Anche se...
Peccato. Un tipo come lei mi sarebbe stato di molto aiuto.
No, faccio di rado buone azioni e con questa ho esaurito la riserva. Mi spiace. Beh, almeno il caffè me lo sono meritato, vero, signor Laureati? Allora paghi lei.
Permette che mi sieda al suo tavolo, signore?
Prego, s'accomodi.
Un bicchiere di bianco, prego. Dal giornale si direbbe che lei...
Francese? Nemmeno per sogno. Io conosco il tedesco.
Perché non si è fatto riconoscere subito? Mi ha fatto stare in ansia.
Non ero sicuro che fosse lei il corriere che attendevo.
Va bene, non importa. Piuttosto facciamo presto che devo ritornare immediatamente al ministero. Ho lasciato il posto con una scusa e mi hanno concesso il permesso solo per un'ora.
Hai i documenti?
Ho le copie. Lei ce l'ha il denaro?
Noi paghiamo sempre, amico. Tenga, faccia finta di sfogliarlo. Troverà il denaro in quarta pagina, trattenuto da uno spillo. Se lo prenda e mi passi i documenti. Ma quante storie fa? Nessuno si interessa a noi.
Meglio prendere precauzioni, non si sa mai. Ecco il suo giornale.
E ora i documenti?
Li ha già in mano. Li ho messi tra le pagine del giornale.
Quando li ha messi?
È un dettaglio senza nessuna importanza.
Il nuovo dei nostri, signor Hatelgrunner. Che dicono in Germania?
La fine è vicina.
E la vittoria sarà nostra, Bauer.
Dio lo volesse.
C'è il console?
Sì, il signor Meyer è sempre puntuale. Vada pure, signor Hattelgrunner.
Tutto bene, signor De Petris?
Liscio come l'olio, signor Meyer. Ecco i documenti. Non li guarda?
Cosa dovrei guardare?
I documenti che le ho portato.
Oh, non è il momento. Ci sono cose più... Ah,
certo, certo. Mi scuso. Mi conforta la fiducia che ripone in me. Era solo per...
De Petris, De Petris. Mi rassicura conoscere il suo vero cognome. Mi dica Francesco. Perché non usa mai Andrea? Certo, è il secondo nome, ma è decisamente più anonimo di questi tempi. Ma penso che suo bisnonno ne sarebbe felice. Si ricordi sempre che ho la massima fiducia in lei. E ora mi scusi, ecco qua gli ordini per la prossima missione. Signor Hattelgrunner, legga, impari a memoria e bruci tutto. Questo è il denaro. La saluto, signor De Petris.
Comandante Laureati, ma che novità è questa? Non poteva venire lei allo Stato Maggiore della Marina invece di invitarmi in questa villa abbandonata e fuori mano? Forse che il lavoro di spionaggio l'ha già condizionata a tal punto da agire come un cospiratore o un anarchico. Allora perché qui e non allo Stato Maggiore?
Perché sono sicuro che qui le pareti non hanno orecchie, ammiraglio.
Vuole forse insinuare che nei miei uffici...
Mi ascolti e la prego di non saltare a conclusioni avventate. Io non so se presso lo Stato Maggiore ci sono persone sospette. Spero di no. Ma per evitare il pericolo di orecchi indiscreti, ho preferito incontrarla qui.
Ma che razza di uomo è lei che vede spie dappertutto? Fino a prova contraria, noi italiani le guerre sappiamo condurle lealmente.
Però, se il nemico non la pensa così, dobbiamo adeguarci. L'affondamento della Benedetto Brin o della Leonardo da Vinci non è stato quello che lei chiama un combattimento leale. Quei due colpi hanno richiesto un'organizzazione tale che il nostro servizio di sicurezza neppure se la sogna. Lei protesta se io accenno alla presenza di spie nei posti chiave. E io sostengo che da anni l'Austria ha teso una rete di informazioni sul territorio nazionale. Quello che sta accadendo intorno a noi non si improvvisa, ammiraglio. Entra pure, Pompeo. Ammiraglio, ho convocato anche il capitano Aloisi. Attualmente è attaché all'ambasciata italiana di Berna. Da lui potrà attingere informazioni più dettagliate su tutta la questione. È infatti per il suo interessamento che abbiamo la certezza di dovere agli austriaci la perdita della Leonardo da Vinci. Spiegaglielo, Pompeo, come l'hai appreso.
Sì, ammiraglio. L'ho appreso per caso dall'avvocato Bini. L'avvocato, un livornese che risiede ormai da anni a Zurigo, è amico di Rudolf Meyer, il console austriaco. Fu l'avvocato ad informarmi di aver visto sul tavolo del console un foglio riproducente i piani dettagliati della Leonardo da Vinci, con allegato l'elenco degli ufficiali, il numero dei componenti l'equipaggio e le indicazioni degli spostamenti.
Se eravate in possesso di tale informazione, perché non siete intervenuti per evitare la catastrofe?
E come? Aloisi ha solo saputo che la Leonardo da Vinci era presa di mira, ma non quando e neppure chi avrebbe tentato il colpo. Sappiamo da tempo che il consolato di Zurigo è la centrale delle spie che operano in territorio italiano. Ma a che ci serve saperlo? A nulla. Potremmo sopprimere il console, ma ne subentrerebbe un altro. Quello che noi interessa è l'elenco dei sabotatori che operano in Italia.
Qualcuno l'avete già arrestato, se non sbaglio.
Pedine piccole, poveri diavoli. Conoscono appena chi fornisce il denaro, le armi, l'esplosivo. E tutto finisce lì. Ammiraglio, negli ultimi tempi sono avvenuti molti casi che i giornali hanno definito disgrazie. Ebbene, io invece li ritengo altrettanti attentati. Lo scoppio del polverificio Pagliari presso La Spezia, l'incendio al porto di Genova, gli incendi all'hangar dei dirigibili della Marina di Ancona, i danni alle centrali idroelettriche, l'esplosione di carri isolati pieni di munizioni in sosta nelle stazioni, ma anche se questi hanno scarsa importanza, ma l'elenco potrebbe continuare. Se vogliamo arrestare tutto ciò, dobbiamo tagliare la testa a Zurigo. Questo è il mio parere. Però per poterlo attuare ho bisogno di molti uomini e di molto denaro.
Denaro, denaro. Ma dove crede che possa prenderlo? E con quale motivazione?
Mi scusi, ammiraglio. Gli austriaci, per l'affondamento di un sottomarino o di un cacciatorpediniere, sono offerti ai sabotatori 300.000 lire. Per un incrociatore 500.000 lire. Per una corazzata 1.000.000 di lire. Il versamento in franchi svizzeri avviene su conti segreti presso una banca di Lugano, aperti a favore di ciascun sabotatore.
Poco fa, laureati, parlando di sabotaggi, lei ha accennato allo scoppio di vagoni ferroviari e ha aggiunto che hanno scarsa importanza. Perché? Che ha voluto dire?
Semplicemente che quei sabotaggi sono tutti opera mia.
Che cosa?
Che? Ma che vuoi dire? Spiegati.
Volevo dire che ero a conoscenza di quei sabotaggi. Ho dato io l'ordine di eseguirli.
Ma ti rendi conto di quello che dici?
Capitano Laureati, lei non è mai stato così vicino ad una corte marziale. Le conviene scegliere attentamente le parole e le motivazioni che mi dirà nei prossimi minuti. A chi ha dato l'ordine?
A un agente di Meyer, si intende. Glielo dissi, ammiraglio, che la mia guerra è diversa da quella che i Fanti e gli Alpini combattono sul Carso o altrove. Per impedire a Meyer di imperversare con i suoi sabotatori, ho cercato di introdurre tra le maglie della sua organizzazione un mio agente per essere informato e per parare i colpi.
Un suo agente? Ha detto un suo agente? Quanti agenti ha infiltrato lei? Quanti sono i suoi agenti? E chi sarebbe questo agente di cui non ho mai avuto notizia?
Ammiraglio, permetta che le presenti il signor Hartel Grunner, alias Francesco De Petris.
Guten Morgen, meine Herren.
Buongiorno, signori.
De Petris è l'uomo chiave del nostro sistema di controspionaggio. L'unico che sia riuscito a penetrare nel consolato di Zurigo con regolare autorizzazione. È lui che, attraverso il suo gruppo di sabotatori, fa saltare carri ferroviari, depositi di esplosivo o altro.
Ma inaudito! Capitano Laureati!
Signor ammiraglio, ho avuto l'incarico dal console austriaco Meyer di organizzare un gruppo per sabotare ferrovie e depositi di materiale rotabile. E con l'aiuto del comandante Laureati ho potuto far saltare alcuni carri di poco conto e semivuoti. Era necessario farlo per poter liberamente accedere al consolato di Zurigo. Per quanto riguarda il mio gruppo, si tratta di artificieri dell'esercito, esperti in esplosivi, capaci di far apparire lo scoppio di un mortaretto simile all'esplosione di una polveriera. I danni, ammiraglio, non sono mai stati eccessivi, anche se i giornali vi hanno descritto scene quasi sempre apocalittiche.
E quali risultati ha ottenuto fino ad oggi? È riuscito a sapere qualcosa sull'organizzazione Meyer?
Il guaio è che Meyer lavora a compartimenti stagni. Tranne gli uomini che sono ai miei ordini e che ho scelto io stesso, non conosco nessun altro. Le direttive poi le prendo direttamente da Meyer. Quando entrai nell'organizzazione, mi era stato affidato il compito di trafugare i documenti che sono stati passati al vaglio del comandante Laureati. In seguito, Meyer ha deciso di impiegarmi altrimenti e la possibilità di smascherare i vari informatori è svanita.
È stato un duro colpo per noi. Chissà quante altre persone sono iscritte sul libro paga del Meyer e che non riusciremo mai a scoprire.
Mi scusi, ammiraglio.
Vado avanti, cosa vuol dire?
Si tratta di penetrare nel consolato di Zurigo e di scassinare la cassaforte dove questo famoso libro paga è contenuto. Avremo così i nomi di tutti i traditori disseminati nell'intera penisola.
È pazzesco solo il pensarlo.
Ma mi scusi, non capisco il perché.
Perché ritengo che quel consolato, data la sua particolare attività, sia vigilato accuratamente notte e giorno.
Su questo punto ha perfettamente ragione, signore.
Tenete presente, signori, che la Svizzera è neutrale e molto gelosa della sua neutralità.
E lei, ammiraglio, non è geloso delle sue navi?
Lei, laureati, ha l'abilità di dire le cose più scottanti nel momento più adatto.
Forse. Comunque per me, i buoni rapporti con gli svizzeri passano in secondo ordine di fronte a una situazione del genere.
Signori, ritorniamo all'argomento. Quindi voi ritenete possibile un'azione disperata? Signor De Petris, ci illustri lo scenario.
La palazzina del consolato sorge isolata nella Bahnhofstrasse. Il giardino che circonda la casa è recintato da un alto muro. Per accedere bisogna aprire il portone principale che dà sulla strada. Poi aprire una seconda porta. Per farvela breve, le porte da aprire sono 16 e tutte con serrature diverse. Nei vari uffici esistono delle cassaforti. Quella di Meyer è l'unica interessante.
Non c'è la possibilità di entrare per altra via, escludendo le porte?
No, ammiraglio. Le finestre della villa sono tutte chiuse da grate di ferro e troppo esposte a eventuali passanti per essere tagliate. Tenga presente che un guardiano notturno controlla le porte e gli uffici in ore diverse.
Ci sono cani?
Non ne ho mai visti circolare, neppure nel giardino.
Ammiraglio, tocca a lei decidere se sì o se no.
La mia risposta è un sì con riserva. Il mio consenso è subordinato al fatto che nessun militare prenda parte all'operazione.
Questo è impossibile. Qualcuno dei nostri deve prendervi parte per forza.
Lo escludo. In caso di insuccesso, il governo italiano dovrà lavarsene le mani, sconfessare costoro e non cercherà di farli rilasciare dalla polizia elvetica. Gli svizzeri potranno sempre accusarli di furto con scasso e imprigionarli.
Già lo dissi che la nostra guerra ha regole del tutto particolari e chi accetta di farla deve accettare anche tali regole.
Se siete d'accordo su questa mia riserva, avrete il mio appoggio. Inoltre, esigo che nessun documento, nessun fascicolo, nessun permesso, nessuna carta che tenga conto del denaro speso nell'operazione debba essere archiviata. In parole povere, non ci sarà alcun dossier dell'operazione Zurigo. E questo è tassativo. Solo lei e il capitano Aloisi sarete in contatto. Io, come comandante di Stato Maggiore della Marina, non ne saprò ufficialmente nulla. Come uomo, mi terrete informato costantemente. Solo così potrò accettare.
Signor Town de Revel, procederemo in tal modo.
Lei afferra al volo tutte le sfumature, vero signor Laureati? Bene, ora mettetevi al lavoro e che Dio vi assista.
Cacciucco, questi signori desiderano parlare con te.
Vi lascio, fate pure con comodo. Sono qua fuori.
Si può sapere chi siete e che volete da me?
Dunque, lei è Natale Papini. Perché si trova in prigione?
Sta scritto nella mia pratica. Furto con scasso.
Signor Papini, a quale età ha cominciato a interessarsi di casseforti?
Ci sono nato in mezzo. Mio zio le fabbrica, almeno quelle piccole. Quelle grosse invece le ripara. Ho imparato a conoscerle da lui.
Se qualcuno affermasse che lei è invece un esperto di casseforti, che direbbe?
A ognuno il suo mestiere. Il mio è quello di riparare casseforti.
Direi che sia quello di aprirle. Signori, non divaghiamo. Vediamo piuttosto che dice il nostro amico di queste casseforti.
Che volete da me?
Sarebbe capace di aprirla? Che succede, Papini? La vedo indeciso, i disegni non sono chiari?
I disegni fanno schifo. Comunque, questa qui è un lavoro da ragazzi. Conosco il sistema di chiusura, agisce solo lateralmente. È uno dei tipi più vecchi costruiti in Francia. Oggi non credo se ne costruiscano più.
Passa la seguente.
Questa è migliore. Richiede solo più tempo perché si debbono usare chiavi speciali e sagomate. Questa invece è un fior di contessa. Doppia parete d'acciaio e tra le due lastre un coibente per assorbire il calore. Serratura a combinazione e chiavarde che agiscono su tutti i lati.
È possibile aprirla?
È possibile tutto, signore.
Lei se la sentirebbe?
Sì.
Guarda le altre due.
Ah, ecco, queste sì che sono casseforti tedesche. Sono entrambe tedesche, si vede subito, e appartengono allo stesso modello. Forse l'unica differenza sta nel sistema di chiusura. Ho avuto occasione di vederne una in una banca.
Cioè, mentre stava per...
Non ero nell'esercizio delle mie funzioni come crede lei. Si era solo bloccato un congegno e con mio zio lo sistemammo.
Quindi lei ha visto come funziona e come è fatto questo tipo di cassaforte?
Posso dire che le pareti sono formate da tre strati di acciaio, acciaio Krupp. Il battente, che ruota su cardini d'acciaio, è comandato da una serratura azionata da una chiave. Occorre prima trovare la combinazione codice. Queste, signori, sono due contesse veramente titolate.
Secondo lei è possibile forzarle?
Le ripeto, è possibile tutto.
Tu ce la faresti?
Potrei tentare.
Probabilità di successo?
80% con mezzi normali, forse 100% con mezzi speciali.
Oh! Non ti sembra di esagerare?
Mi spieghi. Lei prima ha accennato a mezzi normali e a mezzi speciali. In che cosa consistono?
Per mezzo normale intendo l'apertura della cassaforte attraverso un'azione effettuata nella serratura. Uso di grimaldelli speciali e scoperta del codice. È un'operazione che richiede ore, se non giorni. I mezzi speciali, invece, sono più celeri. Scusate la domanda, ma perché vi interessate tanto alle casseforti?
Te lo spiegheremo in seguito, se sarà il caso. Illustra piuttosto gli altri metodi.
D'accordo. Si potrebbe tentare con la sega circolare, con la sega piatta o con mandrini. Se poi non si vuol fare uso di questi sistemi, allora, ecco, rimangono sempre la fiamma ossidrica e l'allumino termite.
L'allumino termite? E in che cosa consiste?
Credo si tratti di una sostanza chimica che, innescata, produce una temperatura così alta da fondere ferro e acciaio. Ho i miei dubbi in proposito.
Senta, Papini, è necessario e indispensabile che una cassaforte del tipo simile a queste due debba essere aperta. Lei ha ammesso poco fa di avere 80 o addirittura quasi 100 possibilità su 100 di poterne aprire una simile. La mia domanda ora è: vuole tentare di aprirla?
Ho capito! Siete tre funzionari di qualche banca. Mi si è bloccata la cassaforte. Potevate dirlo subito.
Lei non ha capito nulla, Papini. Se fosse stato come dice lei, saremmo ricorsi al costruttore della cassaforte e non a un esperto. Si tratta proprio di scassinare una cassaforte.
Oh, questa poi. Ma vi rendete conto di quello che mi chiedete?
Sì, ce ne rendiamo conto in tre.
Ma chi siete?
Senti, Papini, diciamo che siamo del Ministero della Difesa. I nostri nomi non ti servono.
E lei mi viene a proporre di scassinare una cassaforte?
Ma non è forse il tuo mestiere?
Mestiere proprio no. Mi è capitato di aprirne qualcuna.
Così, en passant.
Che ne pensi della proposta?
Se si spiegasse meglio, potrei anche darle una risposta sensata.
Ha ragione lui. Come può accettare una proposta simile se non gli spieghiamo di che si tratta, almeno a grandi linee? Avvocato, pensaci tu.
Papini...
Tutti mi chiamano Cacciucco.
Sta bene, Cacciucco. Le cose non vanno molto bene al fronte. Gli austriaci stanno sabotando le fabbriche, distruggendo le nostre navi. Una settimana fa a Livorno è esplosa l'Etruria, una nave carica di soldati. Nessun superstite.
Sì, l'ho saputo. A bordo c'era anche un mio amico. Sono cose che succedono in tempo di guerra.
Ecco, qualcuno ha portato a bordo una bomba e l'ha sistemata nella Santa Barbara. Poi ha acceso la miccia. Ecco cosa è successo.
Ma io che c'entro?
Cacciucco, dobbiamo conoscere i nomi dei sabotatori e sappiamo che sono custoditi in una cassaforte del tipo di quelle che lei ha visto poco fa. Lei è uno dei pochi capaci di aprirle, capisce adesso?
Capisco. Dove si trova la contessa in questione?
All'estero.
E voi vorreste che io me ne occupassi, vero? Se il colpo fallisce, che succede?
Finisci di nuovo in galera.
Come mutamento di situazione non c'è male, eh? Da una galera all'altra. E mi dica ancora, c'è pericolo di lasciarci la pelle?
Non lo escludo. La gente che custodisce gli elenchi dei sabotatori non sarà certo tenera con chi vorrà sottrarglieli.
E allora cercatevi qualcun altro. Non vedo che cosa ci guadagnerei io.
Se tutto va bene, la libertà è parte del denaro che troveremo in cassaforte.
E se tutto va male, una pallottola nella schiena o di nuovo in galera e stavolta a vita. No, non contate su di me, non accetto.
Ma tu sei o non sei italiano? Lo sai che l'Italia è in guerra?
Lasci stare il mio dovere. E non mi venga fuori con l'amor di patria e altre storie. Attualmente la patria mi tiene segregato.
Non pretendevi mica di passeggiare libero dopo il furto?
No, ho tentato. Ho perduto e ora pago. Lasciatemi pagare in pace il mio debito.
Mi avevano detto che lei non avrebbe indietreggiato davanti a nessuna cassaforte. È forse questa superiore alla sua competenza?
Signore, non cerchi di puntare sul mio orgoglio. Se volessi, l'aprirei a costo di usare i denti. Ma sotto la minaccia di qualche revolverata, no, ci tengo alla pelle.
E qui dentro la conservi al sicuro, vero?
Effettivamente è proprio così. Là fuori, oltre le mura e le sbarre, la gente muore facilmente. Qui ci sono più probabilità di sopravvivere.
Pazienza. Potevi passare una spugna sul passato.
Preferisco mantenerlo sporco, signore. Sporco, ma in vita.
Papini, le presento Steno Stanzini, il nostro capo, e questo è Remigio Bronzin. Questo è Natale Papini.
Detto Cacciocco.
Sentitemi bene, perché non amo ripetere due volte la stessa cosa. In Alto Loco hanno deciso di affidarmi la guida di questa faccenda e io l'ho accettata senza riserve. Nella nostra impresa o si riesce o si finisce dentro. La terza non è un'opzione utile. Se per nostra disgrazia qualcosa dovesse andare male, mi auguro solo di cadere in mano ai poliziotti svizzeri. In tal caso non potremo contare sull'intervento del governo italiano, il quale sarà occupato a salvaguardare i rapporti col governo elvetico. Quindi mettiamocela tutta. Io mi occuperò dell'organizzazione. L'avvocato Bini di tenere i contatti con chi ha deciso il colpo. Remigio e Papini,
Cacciucco,
vi occuperete della parte tecnica. Trascorreremo un periodo di affiatamento qui a Genova prima di partire. Questo è tutto. Ci sono domande?
Sì, una. Cacciucco, perché hai cambiato idea? Cosa ti hanno promesso oltre la libertà?
Non penso ti riguardi. Ma se ti senti in qualche modo offeso, puoi decidere di...
Senti, voglio sempre sapere con chi lavoro, in particolare se siamo a rischio...
Ho detto, se ci sono domande tecniche.
Sì. Senta, io vorrei un paio di casseforti delle più moderne da scassinare. Negli ultimi tempi mi si è un poco arrugginita la mano.
D'accordo, avrai le casseforti. Remigio, noi l'abbiamo scelto. Se non ti fidi di lui, fidati di noi.
Ascoltami attentamente, Papini.
Cacciucco.
Cacciucco, va bene. Tra non molto ci dovremo separare. Ognuno se ne andrà per conto suo. Mm. La Bahnhofstrasse si trova di fronte all'ingresso della stazione. Seguila per circa 200 metri.
Sì.
Troverai la birreria Biermann Bierhalle sulla destra. Di fronte c'è la villa del consolato austro-ungarico con una banca a piano terra. Entra nella birreria e presentati alla padrona. Ti manda il signor Struthofer e vorresti la camera che prende abitualmente. Capito? Signor Struthofer, non dimenticarlo.
Sì, sì, ho capito. Non mi fissi in quel modo.
Aspetta un'ora. Lascia la valigia in camera. E poi esci e fatti indicare l'imbarcadero dei vaporetti. Verso il lago vedrai un gruppo di alberi delimitato da un belvedere con alcune panchine. Saremo lì ad aspettarti, d'accordo?
Alberi, lago, belvedere, panchine. Puntuale.
Il caro signor Struthofer ha pensato a me.
Sì.
Ma perché non si è fatto più vivo?
Sa, il lavoro...
Lavorare lui?
Beh, non è che si ammazzi di lavoro, signora. Dice sempre a tutti che non fa nulla, ma qualche bricolage ce l'ha sempre tra le mani, tanto per passare il tempo, ecco.
Vedrà che la camera sarà di suo gusto.
Ah, ma certo.
Al signor Struthofer piace immensamente, non ne vuole altra. Ah,
bene.
È tranquilla e chiara, ci starà comodo pure lei, signor... Non mi ha ancora detto il suo nome.
Polidori, Nelio Polidori.
È italiano?
No, no, sono di Lugano.
Meglio, sa, di questi tempi gli italiani non sono molto graditi. La più parte scappa dall'Italia portando qui certe idee sovversive.
Sì, purtroppo lo so, signora. Ma sapesse quante ce ne sono a Lugano.
Ecco la sua stanza, signor Polidori. Che ne dice?
Ah, ottima. Ci starò d'incanto.
Si fermerà molto?
Beh, dipende. Per alcuni giorni mi riposerò, poi darò uno sguardo in giro per vedere se mi sarà possibile piazzare un po' di merce.
In che commercia, signor Polidori?
Articoli meccanici.
Ah, eccoti finalmente.
È finito.
Temevo soltanto ti fossi smarrito.
Ci vuole altro perché io mi perda.
Allora, Cacciucco, come ti trovi alla Birbaum?
Una stanza vale l'altra.
In questo caso non direi. La vista è unica nel suo genere. Hai avuto occasione di dare un'occhiata al consolato?
Sì, e prevedo che sarà un'impresa seria penetrarne.
L'hai detto. Pareva. Lo posso ben dire io che ho visitato l'interno.
Cosa?
Anni vivo a Zurigo. Più volte ho avuto occasione, prima della guerra, di incontrarmi col console Rudolf Meyer.
Ma
allora eravamo amici. Meyer mi crede un opportunista e io glielo lascio credere.
Io pensavo solo ai miei rapporti con la società prima di finire in galera. Le mie azioni prima erano contrarie alla legge. Ora lo sono ugualmente, ma è l'esercito che mi chiede di agire per lui.
La volete smettere voi due di fare della filosofia? Ricordatevi, meno ci vedono assieme, meno saremo notati. Avvocato?
Sì.
Ci mostri piuttosto la pianta della villa.
Bravo, meglio.
Sì.
Ecco qua.
Cosa? Oh, cavolo, ma questo che cos'è? È un percorso a ostacoli!
Alludi alle porte?
Le porte sono proprio il nostro problema principale. Prima dello scoppio dell'ostilità vi posso assicurare che di porte ne esistevano meno della metà.
Se non altro, le loro servono a custodire del materiale molto delicato e prezioso.
È quello che pensa anche un nostro amico.
Chi?
La gente che ha tracciato la pianta. Lui c'è di casa là dentro.
E chi è?
Non ti basta sapere che nell'interno del consolato c'è qualcuno che lavora per noi?
Sì, mi basta. Chiedo scusa per le mie domande, avvocato. Sto appena adesso adattandomi al gioco e imparando le regole.
Per la miseria, ma sono 17, vi rendete conto? 17 porte!
Non c'è da preoccuparsi.
No.
Il nostro amico che bazzica là dentro mi ha assicurato che le porte sono solo 16.
Ah, già mi sento meglio.
Ma qui ce ne sono 17 per arrivare alla cassaforte.
Sì, ma l'ultima è priva di serratura ed è sempre spalancata.
Sai che risparmio di tempo.
Va bene, va bene, va bene. Come sono queste porte? E le relative serrature?
Guarda qua, si tratta di vere e proprie intelaiature di ferro ricoperte di legno.
Sì.
Ognuna è un pezzo unico ed è dotata di chiavi speciali a mappa doppia, di cui esistono solo due esemplari. Uno è in mano al custode o al guardiano, l'altro è chiuso in cassaforte. Cacciucco, Remigio, ve la sentite di aprire 16 serrature in poco tempo?
Se non abbiamo tempo, non rimane che una soluzione: avere l'impronta di tutte le chiavi. Remigio è uno specialista nel fare copie perfette.
Fate un calco di 16 chiavi, un lavoretto facile.
Beh, facile adesso.
Remigio, prenderai anche tu alloggio alla Birbaum Beer Hall.
Bene.
Farai finta di incontrare Cacciucco e berrete un paio di boccali. Dalle vostre camere terrete d'occhio il consolato austriaco, chi entra, chi esce, i turni del guardiano, del custode e degli impiegati. Non trascurate nulla e nessuno. Dobbiamo sapere cosa accade dentro il consolato.
Io un'idea ce l'avrei. Non sono però sicuro che possa esserci utile.
Sentiamo di che si tratta.
Circa un anno fa ho conosciuto Caterina, una cameriera che ha trovato impiego al consolato tramite un prete amico della famiglia.
Sì?
Ma che cosa non ti convince?
Non ho più un aspetto giovanile e quest'aria paterna evidentemente la disturba.
Non ha tutti torto, anch'io non lo sopporto.
Cacciucco! Avvocato, cosa propone?
Pensavo, una di queste sere vado con Remigio al locale, lo presento a Caterina come mio cugino e vediamo se le cose miglioreranno.
Beh, io sono pronto, signori. Lo dico, meglio andare a fondo alla questione.
Ma stai scherzando, vero?
No, perché? E io non ho certo paura del rischio io.
Ma no, Remigio, la tua presenza già disturba noi. Ma figurati quella poverina.
Ma così!
Remigio, andrai con l'avvocato Bini. Ci ritroveremo fra 4 giorni, vi farò sapere io dove.
Bene.
D'accordo. Adesso separiamoci e buon lavoro.
Avete ascoltato La Contessa di Zurigo, prima puntata. Personaggi e interpreti: Steno Stanzini, Alberto Nofrietti, Caciucco, Gustavo La Volpe, Remigio Bronzin, Daniele Ornatelli, Marino Laureati, Massimiliano Zampetti, Francesco Di Petris, Mario Cei, Pompeo Aloisi, Riccardo Buffonini, Livio Bini, Roberto Recchia e con Nicola Stravalaci, Natasha Padoan, Giuseppe Salmetti. Musiche originali Gianluigi Carlone, tecnico del suono Luca Masiero, assistente alla regia Natasha Padoan, assistente di produzione Caterina Mariani, adattamento e regia Sergio Ferrentino, produzione RSI Rete 2. La Contessa di Zurigo è liberamente ispirato a Zurigo, Operazione Cassaforte di Marino Cassini.